Buonasera a tutti, io vi presento la figura di Don Mazzolari e come adesso ci ha già preannunciato, alla fine volevo fare una puntatina anche sui rapporti con Don Orione o con questo santuario, questo luogo che per lui è stato significativo. Però prima mi sembra giusto contestualizzare la persona, far capire anche come mai è stato ricordato Papa Francesco, è venuto lo scorso 20 aprile sulla tomba di Don Mazzolari a Bozzolo, prima di andare poi a Barbiana, sulla tomba di Don Milani. Sicuramente Mazzolari rappresenta uno dei profeti del Novecento, ma in che senso è stato profeta? Perché questa è la domanda che dobbiamo porci. La risposta è data dal fatto che Mazzolari ha intercettato nella sua vita tanti dei temi che poi sono entrati all'ordine del giorno del Concilio Vaticano II, che quindi oggi la Chiesa si trova in qualche modo ad affrontare e che Mazzolari ha vissuto in prima persona, per questi ha anche sofferto tante incomprensioni dalla Chiesa stessa e tutto ciò sicuramente ha segnato anche non solo la sua vita ma la Chiesa italiana del Novecento, senza dubbio. Allora, chi è Don Pio Mazzolari? Nasce in una cascina alla periferia della città di Cremona. Suo padre lavorava la terra, contadino. Nel 1900 i suoi genitori si trasferiscono nel Bresciano, a Verola Nuova, e lì praticamente continuano la loro vita. Nel 1902, quindi a 12 anni, il giovane primogenito della famiglia, su 5 figli, due maschi, primo entra nel seminario, chiede di entrare nel seminario di Cremona, nonostante abitasse in diocesi di Brescia, e viene accolto, accettato nel seminario di Cremona e lì fa 10 anni suo percorso di formazione. In questi 10 anni emergono due caratteristiche importanti di questa figura. La prima: è un giovane seminarista che respira l'aria del seminario di Cremona, in particolare del suo vescovo. Vescovo Cremona all'epoca era Monsignor Geremia Bonomelli, un vescovo di grandi aperture, che pensava a preti propriamente liberi dentro la Chiesa. Perché l'idea di questo vescovo, che poi fu anche l'idea di Mazzolari, che nella Chiesa ci si sta non per facciata, non per costrizione, ma per libertà. Nella Chiesa ci si sta da persone, da uomini liberi. E capite che, andate indietro più di 100 anni fa, questa visione delle cose era abbastanza strana, o comunque originale nell'epoca, nel periodo in cui siamo. Però non riusciamo a capire il Mazzolari dei decenni successivi se non per questo tipo di formazione che lui ha ricevuto, e cioè la centralità del tema della libertà. Seconda caratteristica di quegli anni da seminarista è che questo giovane aveva un grande pregio, e cioè che era curioso, intellettualmente molto curioso, leggeva tantissimo, e poi era un insoddisfatto, non era contento di quello che gli veniva insegnato nel seminario, e lui cosa fa? Legge per suo conto, legge da autodidatta. Cosa legge? Legge i padri della Chiesa, legge testi di filosofia, legge la letteratura, non solo quella italiana, ma quella russa, francese, spagnola. Uno che si abbevera a diverse fonti. E quindi anche questo è un elemento importante per capire la figura di Don Mazzolari. Perché lui sarà non solo scrittore, non solo un grande predicatore, ma anche uno che le cose le penserà in maniera originale. E addirittura probabilmente fu uno dei primissimi in Italia, almeno a livello di preti, a leggere direttamente dal francese quegli autori che poi diventeranno gli autori del Concilio Vaticano II. Negli anni 30 legge Congar, legge Gabriel Marcel, legge Mounier, legge Maritain, e li legge direttamente al francese, conoscendo molto bene la lingua. Quindi fu un intellettuale anche, nonostante spesso venga confuso per un semplice parroco di campagna. In realtà era anche intellettuale. E infatti, diventato prete nel 1912, il vescovo, che se ne intendeva nel capire il valore dei suoi preti, vescovo Bonomelli lo indirizza nei primi anni a insegnare in seminario. Quindi, se volete, la parabola di Mazzolari è il contrario di quella di Don Milani. Don Milani diventa parroco prete di parrocchia e poi metterà in piedi la scuola. Mazzolari nasce come insegnante sostanzialmente e poi diventerà parroco, anche lì come scelta, però quasi a capire dentro il suo vissuto, il suo percorso di vita, come rispondere alla chiamata del Signore in maniera approfondita. Quindi i primi anni li dedica all'insegnamento soprattutto, certo c'è anche qualche esperienza pastorale ma abbastanza ridotta. Se non che nel 1915, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, sappiamo che si apre nel 14 in Europa, Mazzolari già inizia a farsi conoscere in campo intellettuale, anche in alcuni ambienti, e scrive articoli di carattere interventista, cioè lui è a favore della guerra. Perché? E qui c'erano le idee del vescovo Bonomelli dietro, perché bisognava chiudere la stagione delle lotte tra cattolici e Stato italiano. E allora l'occasione della guerra diventava un'occasione per mostrare che i cattolici erano fedeli allo Stato, erano leali nei confronti dell'Italia e quindi avrebbero dato il loro contributo. Questa è l'idea. E Mazzolari scrive queste idee su alcune riviste e quindi si fa conoscere. E naturalmente dentro questa convinzione profonda di carattere interventista, sapete che il Papa all'epoca, Benedetto XV, adottò invece una posizione neutralista, quindi non era sulla linea del Papa in quel momento Mazzolari, Mazzolari, adottando coerente con questa linea, viene arruolato come soldato semplice prima, viene mandato a Genova, poi a Cremona, in diverse caserme con compiti di sanità, quindi seguire i feriti in particolare, e poi dal 18 al 20, 2 anni cappellano militare, 5 anni al servizio dell'esercito. In questi 5 anni va in crisi, ripensa un po' le sue posizioni, vede com'è la realtà della guerra concreta, e lui comincia a maturare l'idea che le sue posizioni precedenti alla guerra fossero sbagliate. Inizia quindi quel travaglio che lo porta sempre di più a pensare alla sua coscienza come una coscienza che aveva bisogno di rivedere le proprie posizioni. Pensate che nel 1920 si trovava in quel momento, negli ultimi mesi, al servizio dell'esercito italiano nella Polonia, nella regione dell'Alta Slesia, in una cittadina che si chiamava Kosel. Lui era cappellano dell'esercito italiano lì. Allora, cosa succede? Che la situazione è talmente complicata, poi lui è chiamato a annunciare appunto il Vangelo ai militari e si accorge che la vita va da tutt'altra parte. E allora a un certo punto lui scrive: se questa è la vita militare, il primo che butta giù le caserme fa un servizio all'umanità. Voi capite cos'è passato in 5 anni? Da dire la guerra è un'occasione finalmente per i cattolici per dare contributo, a dire frasi di questo tipo, durissime contro la vita militare, che lui la vedeva quotidianamente, la viveva dal di dentro. E infatti questa crisi che continua, quando torna nel 1920 viene congedato dall'esercito italiano, la guerra sapete finisce nel 18, lui cosa fa? Invece di accettare l'invito del vescovo di tornare a insegnare in seminario, scrive al vescovo dicendo: io preferirei andare in parrocchia. Cioè, dopo aver vissuto 5 anni in mezzo alla gente, in mezzo ai giovani, in mezzo alla vita, nell'esperienza drammatica della guerra, non posso che pensare al mio ministero in mezzo alla gente. E il vescovo lo accontenta, lo manda un anno, alla fine del 1920, lo manda alla parrocchia della Santissima Trinità di Bozzolo, Bozzolo all'epoca, in provincia di Mantova, una diocesi di Cremona, aveva due parrocchie in quel momento. Lui arriva come delegato vescovile della parrocchia non principale, ma quella secondaria. E lì inizia molto intraprendente, tante attività, però in un paese, voi immaginate, 4.000 abitanti, due parrocchie, parroco più importante, quello del signorile dell'altra parrocchia, a un certo punto entrano in conflitto le due parrocchie e il vescovo dopo un anno deve decidere di trasferire il più giovane. E dove lo manda? Lo manda nella parrocchia di Cicognara. Cicognara si trova, ecco, piccola digressione geografica, perché se no non si spiega con me, la diocesi Cremona comprende dei territori del Mantovano, perché i confini li vanno coi fiumi. E quindi i fiumi è l'Oglio, è a nord e separa la Cremona dal Bresciano e poi Cremona dal Mantovano. Però ci sono dei comuni che sono sotto l'Oglio e che sono della provincia di Mantova, ma essendo sotto l'Oglio rimangono della diocesi Cremona. Quindi finché l'Oglio non confluisce nel Po, tutti quei comuni e quei paesi sono in diocesi di Cremona. Quindi Bozzolo si trova sul fiume Oglio, ma ovviamente a sud del fiume Oglio, quindi è diocesi di Cremona. Invece Cicognara si trova a nord del fiume Po. In linea d'aria, tanto per capirci, siamo a circa 3 km da Brescello, Don Camillo e Peppone, ok? Quella è la zona dove lui arriva, e arriva in una situazione infatti molto difficile, tant'è che il predecessore, il parroco prima di lui, Don Ludovico Rossi, era scappato dalla parrocchia. Di notte lui aveva gestito in maniera, si era tirato addosso un po' le ira di diverse famiglie della parrocchia per la questione della gestione dei benefici ecclesiastici, e a un certo punto erano comparse delle scritte contro il parroco e così via. E allora cosa succede? Succede che una notte scappa e va, si rifugia presso uno dei suoi fratelli in diocesi di Bergamo, e scrive al vescovo, dice: io là non ci torno più. Il vescovo quindi deve decidere chi mandare dopo di lui in questa situazione problematica, e ci manda Don Primo Mazzolari. Don Primo fa il suo ingresso il 1 gennaio del 1922, e quando racconta il suo ingresso è semplicissimo: in chiesa dunque ci sono poche donne, quasi nessun uomo, questa è l'accoglienza che lui riceve. Situazione freddissima, non solo meteorologicamente parlando, dove c'era un nebbione fuori da far spavento, ma anche nei cuori, freddezza nei confronti del prete, sospetti nei confronti della figura del prete. E allora lui però, nel giro già di pochi mesi, stando alle lettere che scrive ad amici, si capisce che la situazione gradualmente cambia. Si trasforma, addirittura nel 1925 il vescovo di Cremona scrive una lettera a un prete che era stato in guerra con Don Mazzolari, prete soldato, gli scrive dicendo: guarda quello che è successo lì a Cicognara, che Mazzolari ha fatto quasi dei miracoli. È una situazione disastrosa, era all'inizio, adesso è una situazione molto positiva. In effetti, in 10 anni di parrocchia lì a Cicognara, Mazzolari ha fatto un sacco di attività e si è messo al servizio della gente, la gente si è affezionata a lui, le cose davvero cambiano in quegli anni. Solo che gli anni 20 sono anche gli anni del fascismo, e quindi inizia questo problema per Mazzolari di lui non aderisce per nulla al fascismo, anzi lo critica, in qualche modo lo osteggia pubblicamente. Perché? E qui torna il tema della libertà, perché si accorge che il fascismo usa metodi educativi che sono il contrario di quelli evangelici. Metodi educativi evangelici sono fondati sulla libertà, il fascismo invece è fondato sulla violenza, sulla coercizione, sulla costrizione e così via. Quindi Don Mazzolari si accorge subito di questo e entra in conflitto col fascismo. A tal punto che nel novembre del 1925, quando c'è lo scampato attentato al Duce, tutti i preti vengono invitati a suonare le campane, a cantare il Te Deum per lo scampato attentato. Lo fanno tutti, tranne uno, che è Don Mazzolari, il quale appena viene a sapere dai fascisti che quella è l'occasione per capire le famiglie a favore del fascismo, che sarebbero naturalmente, si sarebbero presentate in chiesa per cantare il Tedeum, dalle famiglie contrarie che non sarebbero venute in chiesa, allora si blocca, dice no, io il Tedeum lo canto tutte le domeniche, voi se volete venite domenica, aggiungiamo questa intenzione, ma un Tedeum apposta non lo fa. E così succede, quindi non si presta, il tema della libertà di coscienza, questo qui è, non si capisce Mazzolari se non dentro questa esperienza profonda di libertà. E questa cosa va avanti, poi nel 29, dopo la firma dei patti lateranensi, il mese dopo c'è ancora il problema del cosa fare in quel contesto, che sembrava unanime a favore del fascismo, finalmente abbiamo un patto tra la Chiesa, dopo tutti i contrasti che c'erano stati tra la Chiesa e lo Stato italiano. Mazzolari alle elezioni del 24 marzo del 29 non va a votare, anche lì scalpore, viene chiamato al vescovo, come mai, così, lui dice no, non c'è libertà, io non ci vado. 1931, l'estate del 31 è un anno importante, perché il fascismo intende chiudere le attività educative dell'Azione Cattolica Giovanile. A quel punto il Papa, che è Pio XI, scrive un'enciclica, Non abbiamo bisogno, intitolata l'enciclica, sul tema della libertà di educazione, dove la Chiesa dice vogliamo che l'educazione sia un'esperienza di libertà. A quel punto cosa succede? Che Mazzolari finalmente dice la Chiesa si è svegliata, e in quell'estate commenta l'enciclica, fa di tutto perché il pensiero di Pio XI diventi in qualche modo parte della vita cristiana, del tessuto dei suoi parrocchiani, e nel bel mezzo di quell'estate, la notte del 2 agosto, c'è l'episodio di lui sente dei rumori, si affaccia alla finestra e gli sparano dei colpi d'arma da fuoco contro la canonica. Poi si scopre che i proiettili sono quelli in dotazione alla gendarmeria fascista, lui vede due persone allontanarsi in bicicletta, non fa denuncia, però scrive subito al vescovo, il vescovo il giorno fa denuncia a lui, ma tutto verrà insabbiato, e chi gli chiederà ma perché non hai denunciato, lui dice sono miei parrocchiani anche questi. E quindi capite però il livello di tensione che si è creato sul tema sempre della libertà, perché per lui questo era l'elemento centrale. L'anno successivo, 1932, Don Mazzolari viene trasferito dalla parrocchia di Cicognara, il vescovo lo riporta a Bozzolo. A Bozzolo c'era già stato, abbiamo visto, ma stavolta viene mandato col compito di unificare le due parrocchie. Quindi tutte e due parrocchie devono essere unificate in una sola. Mazzolari fa il suo ingresso nell'estate del 32 e rimarrà parroco di Bozzolo dal 1932 fino al 1959, 27 anni. 27 anni che capite per quello che oggi è ricordato come parroco di Bozzolo, perché è stato il grande periodo della sua, del suo ministero. Cosa succede in questi anni? Alcune caratteristiche, perché poi sono tanti gli eventi degli anni di Bozzolo, però innanzitutto i primi anni inizia negli anni 30 a scrivere. Inizia a scrivere libri. 1934 esce uno dei libri più importanti, intitolato La più bella avventura. È il commento alla parabola del figlio al prodigo. Allora, quella parabola sapete che c'è il padre e con i due figli. Mazzolari, rileggendo la parabola, dice qual è la più bella avventura? La più bella avventura è la conversione, cioè un quaresima tema quaresimale. La più bella avventura è la conversione, però attenzione, qui sta il problema, perché Mazzolari commenta quella parabola dicendo ha bisogno di conversione il figlio minore che se n'è andato di casa, è lontano, che ha bisogno di tornare ad abbracciare il padre, tornare nella casa del padre. Ma Mazzolari dice ha bisogno anche di conversione il figlio maggiore, che è lì in casa, è dentro la chiesa, e tuttavia non vive l'amore, non riconosce l'amore del Padre. Ha bisogno di conversione anche lui. Fatto sta che questo libro, che viene accolto positivamente in ambienti protestanti, immaginate anche il motivo, no? Dire che anche chi è dentro la Chiesa ha bisogno di conversione, quindi quelli l'hanno preso, quindi letto positivamente in ambienti protestanti. A questo associate il fatto che alcuni preti di Cremona scrissero a Roma al Sant'Uffizio dicendo: voi dovete intervenire nei confronti di questo prete. E tra l'altro questi preti erano collegati direttamente con Farinacci. Farinacci abitava a Cremona, al numero 2 del fascismo. Quindi questi preti che scrivono al Sant'Uffizio chiedendo di fare pressione e facendo pressione perché il Sant'Uffizio intervenga su Don Mazzolari, fatto sta, succede il primo patatrac. 5 febbraio del 1935, il libro La più bella avventura viene condannato, gli viene chiesto il ritiro, non può più essere venduto. E lì inizia, dal 1935 fino al 1959, una serie di interventi dell'autorità ecclesiastica nei confronti di questo prete. Ogni volta che lui scrive è un problema, ogni volta che lui prende la penna viene sospettato di scrivere qualcosa di sbagliato, e quindi lungo gli anni, dal 35 fino al 59, diverse volte il Sant'Uffizio interverrà nei suoi confronti. L'intervento più duro, e questo è interessante perché siamo l'anno dopo della predicazione, padre Lorenzo prima ce l'ha ricordato, la predicazione del 53, l'anno successivo, nel 54, c'è un intervento del Sant'Uffizio durissimo. Mazzolari era stato a predicare nel 52 in Sicilia, nel 53 in Sardegna, lo troviamo anche qui, lo troviamo in giro in tutta Italia in quegli anni. Sapete qual è la condanna del Sant'Uffizio? Non puoi più predicare fuori parrocchia e non puoi più scrivere su temi sociali. Vuol dire chiuso in casa. Vuol dire una voce di un predicatore stimato, apprezzato, conosciuto in giro, non puoi più uscire. Quindi capite, lui soffrì molto per queste incomprensioni dentro la Chiesa. E quindi questo fu un tema che in qualche modo attraversò tutto il ministero di Bozzolo, di quegli anni. Poi di mezzo c'è la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è stato un periodo tragico per Bozzolo, che Bozzolo, vi ho detto, si trova sul fiume Oglio. Fiume Oglio passa da Bozzolo la linea ferroviaria che congiunge Milano, Mantova, Verona, Brennero e Germania, e quella linea ferroviaria è una linea ferroviaria strategica per, di collegamento tra il nord Italia e la Germania, anche per portare i detenuti nei campi di concentramento, e naturalmente a quel punto il ponte sul fiume Oglio, il ponte ferroviario, è strategico. I partigiani vogliono farlo saltare, a un certo punto ce la faranno, e ovviamente lì c'è la brigata Pesaro dei nazifascisti. Quindi Bozzolo è il centro vero di un concentrato in quel momento di attenzioni e di organizzazioni che si contrappongono. Mazzolari viene coinvolto naturalmente dentro tutta questa vicenda da parte della resistenza, delle Fiamme Verdi della provincia del Basso Mantovano, e la canonica di Bozzolo è uno dei riferimenti, non l'unico, ma è uno dei riferimenti sicuramente della resistenza in quel periodo. Contemporaneamente viene fatto saltare il ponte, ci sono nel giro di poche settimane centinaia di profughi che si devono fermare in paese, erano profughi che provenivano dalla Ciociaria, dalla zona del Frosinate dove c'erano stati bombardamenti, e che arrivati lì senza documenti, poveri, senza nulla, chiedono ospitalità. La parrocchia si deve fare in quattro per ospitare nel giro di poche settimane 400-500 persone, era una parrocchia di 4.000 abitanti, aveva 500 giovani in guerra alle armi in quel momento. E Mazzolari pensa al Natale del 1943 in questo modo: chiede ai suoi parrocchiani di fare spazio, quindi di non mettersi nei banchi ma lateralmente, e di lasciare i banchi ai profughi. a dire che quel Gesù che era venuto e che non aveva trovato posto nell'albergo, come ci racconta il Vangelo di Luca, che viene oggi, che viene nel profugo oggi, è il Gesù che chiede di essere accolto. E la comunità cristiana ha bisogno di aprire gli occhi sull'ultimo, sul povero che chiede accoglienza. Questo suo stile di celebrare, di legare insieme fede e vita, fu uno stile molto caro a lui e che viene spesso ricordato. Accanto a questo poi c'è tutta la questione, per esempio, delle famiglie, delle persone di ebree, e naturalmente Mazzolari fa cambiare nome, intanto che questi profughi devono avere i nuovi documenti, mette dentro anche in fila delle famiglie ebree che hanno bisogno di cambiare i documenti per evitare che siano scovate, che siano portate in campi di concentramento. Questa esposizione continua finché a un certo punto Don Mazzolari viene arrestato due volte, la prima volta nel febbraio del 44, la seconda volta a fine luglio del 44. Nel luglio del 44 l'aria è tesissima, i sospetti nei confronti dei preti della zona sono molteplici. Mazzolari viene arrestato, ma con lui vengono arrestati i preti seminaristi della zona, vengono portati a Mantova, poi vengono rilasciati grazie all'intervento del vescovo di Mantova, e Mazzolari però deve rimanere in parrocchia disponibile. Ma arriva un terzo mandato di cattura, Mazzolari lo viene a sapere prima, e a quel punto scappa. Scappa e si rifugia per alcuni mesi da un prete amico nella diocesi di Brescia, il paese si chiama Gambara. Lì rimane per alcuni mesi, nascosto nella canonica, poi a fine anno, approfittando di un'abbondante nevicata, travestito da contadino in bicicletta, torna a Bozzolo e lì rimane nascosto fino al 25 aprile del 45. Mesi di silenzio, di nascondimento, cosa fa? Studia, scrive. Buona parte dei testi che appariranno nel secondo dopoguerra, lui li ha scritti in quei mesi di silenzio, di nascondimento, nella sua canonica, oppure prima ancora a Gambara. Finisce la guerra, il 25 aprile del 45, Mazzolari chiede di deporre le armi, Bozzolo è uno dei pochi paesi che ha pochissimi morti, ma nei paesi d'intorno c'erano decine e decine di vendette trasversali tra famiglie, chi era stato dall'altra parte, chi era stato... c'erano stati tantissimi morti. Bozzolo, grazie all'intervento del parroco, che è uscito subito a chiedere di non usare più le armi e di pacificare gli animi e di riscrivere il tessuto sociale di quel paese, nasce, è uno dei primi paesi dove nasce la Democrazia Cristiana, e il parroco si mette, diciamo così, in mezzo anche a organizzare la DC, che poi gradualmente diventa anche il pensiero alla DC nazionale. E questo impegno nei confronti della Democrazia Cristiana, che è da subito, quindi dalla prima ora, da parte di Don Mazzolari, trova però anche, man mano che passano i mesi e gli anni, trova anche un po' di delusione per il modo con cui la Democrazia Cristiana, almeno a livello nazionale, aveva sposato la causa o non sposato la causa degli ultimi e dei più poveri. E allora Mazzolari nel 49 fonda un suo giornale, il quindicinale si chiama Adesso, e quel quindicinale è una delle spine del fianco delle politiche democristiane. Soprattutto una DC che non è attenta al tema del lavoro, a dare risposte ai disoccupati e a dare risposte alle persone più povere. Quindi questo è interessante perché torna al tema della libertà ancora. Come libertà dentro la Chiesa, libertà anche nella politica, cioè lui che fa comizi elettorali per la DC in giro, è andato in tantissime piazze a fare comizi elettorali per la DC, contemporaneamente ha fondato uno dei giornali più duri di critica nel mondo cattolico verso la DC. Questo dice la sua libertà. Quindi bisogna stare attenti quando si schiera Mazzolari da una parte, perché subito ti accorgi che scappa. Perché? Perché non è, la sua preoccupazione non è quella di fare una scelta politica, è quella di fare una scelta etica, da che parte stai, dalla parte degli ultimi, dei poveri. Questa è la scelta della Chiesa, dalla parte del Vangelo, di un Vangelo nella sua radicalità. E quindi in quegli anni Mazzolari, poi il giornale verrà chiuso nel 51, avrà le sue peripezie, le sue traversie, però negli anni 50 il suo nome è un nome che diventa un punto di riferimento per tante persone. Non solo per tanti, e vi ho detto prima della predicazione in giro per l'Italia, ma addirittura quando lui poi nel 54 viene costretto a rimanere in parrocchia, tantissima gente arriva alla canonica di Bozzolo, e voi trovate dalle persone più povere e più umili che avevano bisogno di un aiuto, di un sostegno, trovate anche però gente, politici, sindacalisti, industriali, trovate gente di diversa estrazione che viene a chiedere un parere, che viene a consultarsi, che viene a fare discernimento nella propria vita da questo prete. Un prete, tra l'altro, che poi scriverà in quegli anni il suo testamento spirituale, e lui lo ammetterà: nelle mie mani sono girati tantissimi soldi, muoio povero, non sono in grado neanche di lasciare i soldi per tirare a campare mia sorella che ha vissuto con me tutti gli anni e mi ha servito. Quindi persona che è vissuta nella povertà, perché ha vissuto questa esperienza della condivisione fino in fondo. Poi in realtà nel 1957, vi ho detto nel 54 c'è quella famosa condanna, nel 57 l'arcivescovo di Milano Montini lo chiama tra i predicatori della missione al popolo di Milano, e lui è invitato tra i tanti predicatori, però questo è un segnale del tentativo di farlo tornare come predicatore. Nel 58 predicherà la missione al popolo di Ivrea, e poi nel 59, ormai a fine vita, c'è il famoso incontro con Giovanni XXIII. È il 5 febbraio del 59, momento anche per lui difficile, perché i vescovi lombardi erano pronti a un nuovo intervento nei suoi confronti, e Montini era d'accordo con i vescovi lombardi, però viene invitato a Roma con il vescovo di Reggio Emilia, per il quale aveva scritto un libretto, Anche i preti sanno morire, sui preti reggiani morti durante la seconda guerra mondiale, e Mazzolari viene accolto da Giovanni XXIII. Giovanni XXIII conosceva Mazzolari, perché Mazzolari, tra le sue amicizie, aveva anche il direttore dell'Eco di Bergamo, scriveva sull'Eco di Bergamo, e quindi sapete che il peccato di Giovanni XXIII è che leggeva prima l'Eco di Bergamo e poi l'Osservatore Romano. Allora, siccome già quando da arcivescovo di Venezia Roncalli ha scritto alcuni biglietti a Mazzolari, noi li abbiamo in fondazione, no? In cui gli dice: guarda, ho letto quel tuo articolo, mi è piaciuto, così, no? Fa dei commenti ai suoi articoli, quindi lo stimava, i due si conoscevano, e naturalmente quando in quel momento l'incontro con Giovanni XXIII è un momento molto bello, liberatorio, un abbraccio. Lì esce la famosa frase: ecco la tromba dello Spirito Santo in terra mantovana, e Mazzolari scrive sul suo diario: esco contento, ho dimenticato tutto. Cioè tutte quelle sofferenze che ha ricevuto dentro la Chiesa trovano questo sbocco finale, che è stato uno sbocco liberatorio. Siamo ormai però alla fine, perché Mazzolari dopo poche settimane, il 12 aprile del 59, morirà. Quindi siamo proprio agli sgoccioli, però è un segnale certamente rispetto a un Don Milani che non ebbe mai un riconoscimento ufficiale. Mazzolari, se non altro, alla fine arriva ad essere riconosciuto. Faccio una parentesi ora sui rapporti con Don Orione, poi magari se avete qualche domanda. Dopo, prima volevo anche farvi ascoltare un attimo la sua voce, così vi accorgete, visto che ha predicato qua, facciamo riecheggiare in quest'aria, in questo ambiente. Mazzolari aveva conosciuto Don Orione nel 1932 a Genova, lo scrive a una sua amica, dice: mi sono incontrato con Don Orione e con il duca Tommaso Gallarati Scotti, bisognerebbe che le dicessi a voce, dice questa amica, la lunga e confortevole conversazione. Molto probabilmente si tratta del 16 febbraio 32, e lì pare che Don Orione appunto gli abbia profetato che lui avrebbe predicato nel suo santuario. Nel 39, il 6 aprile del 39, Mazzolari scrive una lettera a un'amica ancora, stavolta è una suora, sorella Maria di Campello, una grande suora con cui lui ha intessuto un rapporto epistolare molto lungo, e Mazzolari era preoccupato per le condizioni di salute di Don Orione. Era stato colpito da un'angina pectoris e poi morirà appunto il 12 di marzo del 40, e Mazzolari chiede a questa suora: ha sentito per Don Orione? E lui dice: ora va meglio. E dice: Signore, salvalo per noi. Mette una preghiera. Questo per dire come ci fu questo legame profondo, forte, preoccupazione nel momento in cui si ammala. E infatti, quando predicando agli amici Don Orione, al gruppo milanese degli amici Don Orione, nel 1948, Mazzolari deve sintetizzare chi è stato Don Orione, nei suoi appunti di predicazione usa tre espressioni molto belle. È un santo che ha un cuore senza confini, una mente senza pregiudizi e un'attività senza paura. Ricordando appunto che lui l'aveva visto al piccolo Gottolengo di Genova, e in quell'occasione era rimasto impressionato da un'anticamera, dice, c'era l'anticamera, cioè dove la gente fuori aspettava di incontrarlo, che era più lunga di quella di un ministro, dice. Voglio dire come la carità di quest'uomo lo ha colpito moltissimo. E poi c'è stato il momento della predicazione qua nel 1953, quando sembra appunto realizzarsi quella profezia di Don Orione. Lui accetta, quasi più per sdebitarsi nei confronti di Don Orione, verso il quale ha sicuramente custodito sempre un debito di straordinaria riconoscenza, proprio per la testimonianza di carità ricevuta da questo prete santo, che lui considera santo, e viene chiamato a predicare la novena al santuario qui della Madonna della Guardia, dal 20 al 28 agosto. Accetta, anche se quello per lui è un periodo, si capisce, difficile. È un periodo abbastanza difficile, più per la stanchezza. All'inizio degli anni 50, vi ho detto, l'attività di predicazione era veramente molto molto intensa. E quindi questo gli comporta a volte anche il non sentirsi bene e avere accusare qualche colpo, data anche un po' l'età e dato anche i ritmi a cui era sottoposto. Il tema della predicazione è Maria come Madonna della Guardia, che lui traduce appunto in Maria la guardiana, colei che fa buona guardia sulla vita delle persone, per cui tutta la sua riflessione è proprio su questo ruolo di Maria, a partire da quella frase che il Vangelo ci consegna alle nozze di Cana: fate quello che egli vi dirà, no? E Maria è colei che indica e che fa buona guardia sulla vita dei discepoli, dei credenti. E di ritorno dal santuario, da quei giorni di predicazione, poi riusciamo a scoprire due cose. Uno è quello che scrive al rettore di allora del santuario, Don Mario Brinchi, e cioè il fatto che lui si trovava in un momento di grande stanchezza, anche un po' di crisi. E scrive così in una lettera il 3 settembre a Don Brinchi: ero così stanco nei giorni della novena che non riuscivo a lanciare il mio povero cuore su nessuna strada. E adesso per di più davanti un vaglia con una carità rubata ai poveri. Gli avevano lasciato l'offerta della predicazione, no? Sarei tentato di restituire se non temessi di offendere una carità che non conosce misure. I miei poveri si uniranno ai tanti che Don Orione guarda facendosi imprestare occhi e cuore dalla sua Madonna. Questo scrive Mazzolari Don Brinchi. Contemporaneamente in quei giorni scrivendo a un suo amico con il quale ha anch'esso intessuto una raccolta epistolare molto lunga, si chiama Don Guido Astori, con Don Guido parla di una decisione presa sulla tomba di Don Orione. Scrive in una sua lettera, parla di questa decisione, quindi di essere venuto qui e in quei giorni aveva preso una decisione. E proprio in quei giorni lui scrive una lettera al suo vescovo, datata 24 agosto 54, dal santuario della Madonna della Guardia di Tortona, e in quella lettera viene conclusa con queste parole. Dice: prima di scriverle ho chiesto consiglio alla Madonna della Guardia e sulla tomba di Don Orione, ove sto predicando la novena e facendo il ritiro. Quindi, di che cosa si tratta? Qual era la richiesta? È che la richiesta che lui fa pubblicamente al vescovo è che il vescovo l'aveva proposto per diventare canonico della cattedrale Cremona. E in quella lettera che lui scrive da qui, dice al vescovo: guardi, lasci perdere, io sto bene dove sono e come sono. E usa un'espressione alla fine di quella lettera, prima dei saluti e di quel consiglio, richiesta di consiglio che ammette davanti alla Madonna e alla tomba di Don Orione, dice: mi basta Don Primo, nome semplice e familiare, in parrocchia e fuori, che si porta dietro una tremenda responsabilità davanti a Dio e davanti agli uomini. Quindi praticamente lui chiede al vescovo di non insistere nel farlo diventare Monsignore, dargli un riconoscimento ulteriore. Questa è una cosa che abbiamo scoperto in questi ultimi mesi, associando lettere tra loro. E poi nel mese successivo, nel settembre del 1953, sul giornalino La Madonna della Guardia, scrive un suo racconto di quei giorni passati qua, e c'è una cosa interessante sulla quale si sofferma. Dice: questo santuario è stato, di solito i santuari si fanno in luoghi di silenzio, fanno in luoghi isolati. Dice: questo santuario Don Orione l'ha voluto su una via, la via Emilia, luogo di passaggio e tutt'altro che silenzioso. Lui dice: mi sono fermato a vedere anche la gente che talvolta con la macchina parcheggiava e poi si... E dice: negli anni 50 le macchine poi non erano molte in giro, nel 53. Però dice: mi sono fermato e allora ho capito qual era l'idea di Don Orione. L'idea era che quel santuario dovesse essere in un luogo di vita, perché ricordasse il tema dell'incarnazione, che il cristianesimo deve stare in mezzo alla gente. Deve stare là dove scorre la vita, non isolato, non fuori. Anche questo mi sembra un messaggio molto interessante di quell'esperienza della sua meditazione su quello che questo santuario e la vicenda di Don Orione gli aveva suggerito. Poi sicuramente questo è stato anche il suo modello di essere prete. Vi ho detto che dopo la grande guerra, quando torna, chiede di andare in parrocchia, lui che era vissuto e che era destinato a insegnare in seminario. Perché? Perché voleva vivere il suo ministero in mezzo alla gente, là dove scorre la vita delle persone. E questa è un'idea interessante che sicuramente ha avuto e ha visto questi due grandi personaggi del Novecento: da una parte la santità di Don Orione, dall'altra la profezia di Don Mazzolari, sicuramente in sintonia rispetto a dove doveva viaggiare il cristianesimo, là dove scorre la vita. Scorre la vita alla gente dove ci sono i problemi, non altrove. Questo mi sembra un messaggio molto interessante. Concludo facendovi ascoltare due minuti dell'omelia del 3 aprile del 1958, che è quella appunto del nostro fratello Giuda, dove il Giovedì Santo del 58 Mazzolari ripensa alla figura di Giuda e dice: io riconosco di essere Giuda perché sono un uomo peccatore, anch'io ho tradito il mio Signore nella mia vita, riconosco però che questa, la misericordia di Dio, è l'ultima parola, e così come addirittura la misericordia di Dio potrebbe aver salvato addirittura Giuda stesso. Vi faccio sentire.
Perdonatemi se questa sera avrebbe dovuto essere di intimità. Io vi ho portato delle considerazioni così dolorose, ma io voglio bene anche a Giuda. È mio fratello anche questa sera, Giuda. Pregherò per lui anche questa sera, perché io non giudico, io non condanno. Dovrei giudicare me, dovrei condannare me. Io non posso non pensare che anche per Giuda la misericordia di Dio, questo abbraccio di carità, quella parola amico che gli ha detto il Signore mentre lui lo baciava per tradirlo, io non posso pensare che questa parola non abbia fatto strada nel suo povero cuore. E forse l'ultimo momento, ricordando quella parola e l'accettazione del bacio, io credo che anche Giuda avrà sentito che il Signore gli voleva ancora bene e lo riceveva tra i suoi, di là, forse il primo apostolo che è entrato insieme ai due ladroni, un corteo che certamente pare che non faccia onore al figliuolo di Dio come qualcheduno lo concepisse, ma che è una grandezza della sua misericordia. E adesso, miei cari fratelli, adesso che prima di riprendere la messa ripeterò il gesto di Cristo nell'ultima cena, lavando ai nostri bambini che rappresentano gli apostoli del Signore in mezzo a noi, baciando quei piedini innocenti, lasciate che io pensi per un momento al Giuda che ho dentro di me, al Giuda che forse anche voi avete dentro, e lasciate che io domandi a Gesù che è in agonia, a Gesù che ci accetta come siamo, lasciate che io gli domandi, come grazia pasquale, di chiamarmi questa sera, domani sera, sabato notte, amico, perché la Pasqua è questa parola, detta a un povero Giuda come me, detta dei poveri Giuda come voi, perché questa è la gioia, che Cristo ci ama, che Cristo ci perdona, che Cristo non vuole che noi ci disperiamo, che Cristo, anche quando noi ci rivolteremo tutti i momenti contro di Lui, anche quando lo bestemmieremo, anche quando rifiuteremo il sacerdote all'ultimo momento della nostra vita, ricordatevi che per Lui noi saremo sempre gli amici.